Patrizio Fariselli, il contenuto politico della vostra musica era un aspetto sicuramente importante, no? Come lo vedi da questo punto di vista? Quanto la musica può influire sul pensiero delle persone al di là della musica stessa?
Qui è un po' complicato il discorso. Allora ci piaceva pensare che la musica poteva cambiare il mondo. Era una cosa che tanti hanno praticato anche fino all'ultimo. Può anche darsi che, sai, alla fin fine vivere un'esperienza profonda culturalmente, emotivamente, cambia le persone. E questo cambiare, evidentemente, è già un piccolo contributo, forse, a migliorare il mondo. Ecco. Il rapporto con la politica è una cosa piuttosto sentito da noi, ma in termini molto controllati, nel senso che, ok, noi decidemmo di schierarci apertamente, non è una cosa obbligatoria, ritengo, perché tanto per un artista è il suo lavoro stesso che denuncia il suo pensiero automaticamente politico. Noi però ci schierammo badando bene di non invadere il campo musicale, cioè il percorso musicale era, non dico fine a se stesso, però seguiva un pensiero, un metalinguaggio. Sostanzialmente. I testi, ecco sì, potevano essere più mirati e visti in senso politico, ma i testi di Frankenstein, cioè Gianni Sassi, sostanzialmente invitavano la gente a pensare con la propria testa e non lasciarsi fregare. E quindi è questo. Il rapporto con la politica era quello soprattutto di esserci. Noi eravamo presenti in tutte le situazioni possibili per dare una mano al movimento a seguire il suo destino, ecco. Solo una volta abbiamo fatto un gesto musicalmente politico, che è quello del reggimento dell'Internazionale, dell'Inno dei Lavoratori, proprio per tirare su dei fondi per pagare le spese processuali di un anarchico, Marini, che secondo noi era stato ingiustamente arrestato, insomma. Ecco, per il resto è questo.
Una cosa che mi incuriosisce è qual era il vostro rapporto con la musica dei cantautori più tradizionali?
Pessimo.
Come mai?
No, vabbè, basta dire che non abbiamo mai fatto canzoni. Questo è il senso. E questa era una difficoltà per il Demetrio all'inizio, perché era già una star quando io ero un bambino, cantava nei Ribelli. Sai, il cantante è il frontman, capisci? Sai, poi cosa fa? Usa la parola. La parola già fagocita l'80% della comunicazione di un gruppo. Ora si trova invece in un gruppo in cui la parola è marginale. Termini musicali, non solo canzoni, sono percorsi strumentali in cui all'interno ci sono degli spazi in cui la parola emerge e emerge soprattutto però la vocalità. Allora, Demetrio era un musicista che usava la voce. Lui si è sempre visto in questa maniera. Quindi la parola era comunque accessoria a una comunicazione che si muoveva su più fronti, su più livelli. Solo in un paio di casi abbiamo fatto canzoni, tipo Gioia e Rivoluzione, ecco, per esempio, che è quella che si ricordano tutti proprio perché è una canzone. Altri brani nostri, tipo Luglio, Agosto, Settembre Nero, anche lì esiste una parvenza di struttura tematica, ma viene abbandonata velocemente in favore di tutt'altro. E questo atteggiamento poi ha stimolato in Demetrio il desiderio di approfondire la vocalità, portandola all'estremo, perché poi, sai, conoscendo anche i movimenti di arte contemporanea degli anni 70, Fluxus e quant'altro, e poi John Cage e la musica contemporanea, in questo senso il Demetrio, insomma, questo lo allontanò anche dal gruppo, perché insomma aveva bisogno di concentrarsi su questo tipo di attività.
Canto per te, che mi viene a sentire. Sai sognare, sono per te, che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra, il contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
Un'altra cosa, Patrizio Fariselli, che voglio chiederti è questa, no? Tu hai quasi due strumenti diversi, lo strumento acustico, quindi la relazione col suono diretto del pianoforte, e invece un mondo sonoro sconfinato che è quello delle tastiere elettroniche, adesso delle tastiere virtuali, perché si usano questi software che sono in grado di fornire una sterminata scelta di suoni differenti, no? Quindi come vivi queste due diverse esperienze con lo strumento?
Io ho studiato il pianoforte. Al massimo, nella mia epoca, quando ero ragazzo, si usava l'organo, Hammond o altre ciofeche come quella che avevo io, ronzatori di varia natura, io li chiamo così. L'impatto con i sintetizzatori è stato un momento anche importante dal punto di vista di pensiero, perché è come se tu avessi a disposizione l'inaudito. Cioè, il pianoforte è il pianoforte, una macchina, perché è una macchina perfezionata nei secoli, capito? Il clavicembalo, il clavicordo, il fortepiano e quant'altro, si è arrivato allo Steinway, come lo squalo è arrivato all'evoluzione ad essere perfetto, la zanzara, e così il pianoforte quello è. Invece, trovandosi di fronte al suono sintetico, io ero affascinato dal fatto che potevi maneggiare, plasmare degli oggetti inventati, inauditi appunto, e questo stimolava la creatività anche, no? Questa è una roba che non mi ha mai abbandonato, sin dal primo momento che ho messo le mani su un sintetizzatore, che era piuttosto rudimentale all'epoca, perché si parlava di, va bene, mitico Mini Moog o Harp Odyssey come avevo io, insomma poca roba, due oscillatorini. Dopo io cercavo di umanizzarlo, perché una cosa che mi permetteva di fare, per esempio il sintetizzatore, era di gridare. È una cosa che col pianoforte non è possibile. Tanto cercavo di umanizzarlo il più possibile, sporcandolo questo suono, rendendolo meno perfetto. Lo facevo passare attraverso amplificatori per dargli corpo, perché è uno strumento inventato, un fantasma, capisci? Attraverso l'amplificatore diventa concreto, diventa un oggetto che ti colpisce. Il mio Harp Odyssey allora aveva questa, sai, pitch che normalmente è tarato su un tono sopra e un tono sotto, che i default te li danno così, poi tu puoi cambiare. Ed è quello che io uso normalmente per dare espressione, più che sufficiente per dare sia dei risultati microtonali, spostandolo di poco, oppure un tono. Il mio strumento ti dava una nona a salire e una nona a scendere, quindi se io facevo un do centrale, tiravo giù, andavo fino al re dell'ottava sopra, una nona perché era tarato male, sostanzialmente doveva essere un'ottava secondo la testa dei costruttori, ma siccome evidentemente la qualità delle componenti non era eccezionale, io ho questa nona. E allora in un paio di punti, per esempio nell'assolo di Herbert McFry, dove c'è questo suolaccio molto tirato e distorto, e mi faccio prendere la mano di questo glissade e faccio questo urlo, lo chiamo urlo perché fu Sani Sassi quando lo sentì che lo definì, ecco, dice, questo è il grido di dolore del popolo palestinese. Cioè, mi sentì tutto inorgoglito. In realtà io pensavo nei miei assoli, nelle mie espressioni, a strumentisti come Archie Shepp, per esempio, questa gamma dinamica che ha lui col sassofono, questa capacità di essere urticante all'estremo, di salire con gli armonici oppure diventare grosso. Per tornare al discorso, il piacere dell'inaudito, di plasmare l'inaudito, non mi ha ancora abbandonato. Certe parti strumentali, senza quel tipo di suono particolare lì, non hanno lo stesso peso specifico. E quindi questo mi accompagna sempre.
A questo proposito, Patrizio Fariselli, veniamo all'attualità, al presente e a un nuovo lavoro che sta per essere pubblicato, quindi raccontaci qualche cosa.
Sì, è uscito il primo singolo della mia vita, non mi è sempre ragionato in termini di album, proprio anche perché erano dei percorsi che tu porgevi al pubblico e anche qui in realtà quello che noi andremo a fare col gruppo di Area Open Project, che è il mio gruppo adesso, sarà un percorso e uscirà a settembre il lavoro completo composto di 7 brani. Abbiamo fatto uscire questo primo brano perché ci divertiva a farlo. Uscirà fisicamente su un materiale in vinile molto pieghevole, mi ero detto ritagliato a forma di foglia, perché il brano si chiama La foglia di Murmansk. Murmansk è la città russa ed è la vera storia della mela di Odessa. Noi nel 74, se non sbaglio 75, facemmo questo La mela di Odessa, che raccontava del primo dirottamento della storia moderna, 1920, di un gruppo di comunisti, appunto. Tra di loro c'era anche un artista, Jan Appel, ecco perché l'assonanza con la mela. Questa è un'idea che ci diede Gianni Sassi, di raccontare questo dirottamento in forma di favola. La mela cavalcò la foglia, che era la nave che veniva dirottata, e veniva portata a Odessa nel 1920, a pochi anni dalla rivoluzione, in ottobre. La mela si unì al coro della gente felice che e gli andava incontro, e invece la foglia, che era reazionaria, salutò e se ne andò in fondo al mare. Questa è la storiella che è piaciuta tanto, noi l'abbiamo suonata tanto e tante persone se lo ricordano con affetto, questo dire, perché ha delle soluzioni anche musicali, tutto basato su un riff continuo che tu non sai mai come pensarlo, se in 5/4 o in 4/4. E Demetrio, che raccontava questa storia con una sua bella vocalità, tirando fuori dei colori poco usuali, quindi un po' cantava, un po' gridava, un po' affabulava.
C'era una volta una mela a cavallo di una foglia. Cavalca, cavalca, cavalca. Insieme attraversarono il mare. Impararono a nuotare. Arrivati in cima al mare, dove il mondo diventa mancino. La mela lasciò il suo vecchio vestito e prese l'abito da sposa più rosso, più rosso. La foglia sorrise, era la prima volta di ogni cosa. Riprese la mela in braccio e partirono. Giunsero in un paese giallo di grano, pieno di gente felice, pieno di gente felice.
Tempo fa mi sono imbattuto nel diario di Jan Appel e raccontava tutt'altra storia. Questo dirottamento della sua gioventù lo raccontava in un altro modo. E allora ho detto, ma qui dobbiamo fare una rettifica, sarebbe divertente. Non a caso ho chiesto all'amico David Riondino di sviluppare un testo su questa storia. Quindi abbiamo cominciato una collaborazione che poi è andata avanti in altri brani, quindi lui ha scritto il testo di almeno 3 brani del disco. La vera storia la facciamo raccontare dalla mia cantante, che è Claudia Tellini, come se fosse la nave che racconta. Quindi la storia vera è questa, che loro, questo gruppo di comunisti, decidono che devono andare in Russia a parlare con Lenin per raccontare della situazione politica tedesca, che era piuttosto turbolenta in quegli anni, non so se ricordi, 1920, insomma, e loro erano, devo dire, piuttosto duri e puri, e dice, dobbiamo andare in Russia, come si fa? O andiamo dal Mar Nero verso Odessa? Non si può, perché c'è il blocco navale della flotta americana, non so se ti ricorda qualcosa questo. E allora cosa si fa? Passiamo da nord, hanno questa idea un po' malata, e cosa fanno? Si imbarcano clandestinamente su un peschereccio ad Amburgo, e una volta partiti fanno una specie di ammutinamento, perché anche alcuni dell'equipaggio erano con loro, arrestano il capitano e, senza sapere come si pilota una nave, senza carte nautiche o altro, si avviano verso nord-est cercando di circumnavigare la Norvegia. Ecco, impattano in un tempo terribile come solo il mare del nord riesce a fare, neve, onde tremende, neve negli occhi, vento avverso, non vedevano niente, non capivano niente, poi i würstel che avevano mangiato gli facevano reazione con la birra, pare che sia stata una cosa terribile, 3 giorni di sofferenza in mare, per cui a un certo momento dicetti, rivoluzione mica rivoluzione, andiamo a terra. Succeda quel che succeda, non ne possiamo più. E infatti piegano verso dritta, verso destra per raggiungere le coste, ma non trovano niente perché hanno superato la Norvegia. Trovano però un altro fiordo, lo vedono, si fiondano nel fiordo, si aggrappano a una boa che era lasciata lì da, appunto, dalla flotta americana che in precedenza bazzicava quelle acque. E lì attendono il loro destino, non sapevano dove erano. E lo scoprirono solo poco dopo, vedendo un fil di fumo all'orizzonte, una nave che li stava raggiungendo, e tremando aspettavano il loro destino. E grande fu la felicità, dice, quando videro sventolare appunto la bandiera rossa. E quindi capirono che erano arrivati in Russia. Ed era la baia di Murmansk quella. E quindi è successo, riuscirono ad arrivare in Russia e completarono la loro missione in modo tragicomico, anche devo dire, perché se tragicomico fu l'impresa, il finale fu ancora peggio. Ma non lo raccontiamo questo, finisce qui la canzone, il pezzo, tutti vissero felici e contenti e la nave continuò a navigare nel quarto stato felicemente. In realtà non parlarono con Lenin, parlarono con Zhdanov, il quale riferì a Lenin. E Lenin disse: è ora di finirla con questi infantilismi. Li trattarono malissimo. E quindi, vabbè, comunque noi qualche avevamo da dire, l'abbiamo detto, e la storia è una grande impresa epica, fondamentalmente inutile, ma...
Quindi questo disco uscirà, come dire, un po' a rate, no? Un pezzo per volta, come spesso si fa adesso, che è interessante secondo me, perché svela la sorpresa un po' alla volta e permette anche un po' di approfondire in questo mondo di vacuità e di streaming, no? E chi sono gli altri componenti?
Allora, abbiamo il nostro prode Walter Pauli alla batteria, col quale sono già diversi anni che suono, già con Area Reunion, con Paolo Toffani e Arestavo Lassi, lui era batterista, Marco Micheli al basso, mio fratello ha sassofono, flauto, clarinetto, basso, e la bravissima Claudia Tellini alla voce, proprio formidabile.
Patrizio Fariselli, per concludere questa bella chiacchierata che mi hai regalato, tu ogni tanto hai delle esperienze con il mondo dei giovani, con la scuola, dove vai a raccontare la tua musica, dove fai anche ascoltare la musica. Quale secondo te può essere la percezione oggi di un giovane immerso in un mondo che è totalmente diverso rispetto a quello delle nostre generazioni, della vostra musica?
Bella domanda. Glielo chiedo sempre io quando esco da queste esperienze, che cosa hanno provato. Ed è abbastanza soddisfacente, anche se per me è faticoso. Faccio fatica a rapportarmi in ambito scolastico, poi, perché in ambito scolastico gli studenti si comportano da studenti, cioè ti guardano ma non ti vedono, e allora c'è da forare questa barriera di nebbia e di pratica dell'invisibilità che è comune a tutti quanti gli studenti. Io stesso, quando avevo loro età, praticavo l'invisibilità perché cercavo di non farmi vedere anche se non ci riuscivo, perché ti beccavano sempre. Però, sai, tu vai lì a raccontare cose didattiche, ma gli racconti di colori, di mondi, di cose molto varie, cose cui non sono così facili da ritrovare, per cui cerco di coinvolgerli il più possibile emotivamente. Infatti la prima cosa che faccio quando mi presento, prima ancora di parlare, suono. Paf! Secco, faccio un pezzo normalmente abbastanza virtuoso. Una roba che scuota la situazione, che rompa il senso dell'allievo, del professore. Divento io immediatamente uno strano essere che non si sa perché è finito lì, hai capito? E cominciamo a parlare, pian piano porto le mie esperienze, poi ho domande, insomma, cosa può articolarsi in molti modi, secondo l'età dei miei interlocutori, dei loro interessi. Ma nel corso degli incontri ho la malizia di, quando affronto un argomento di un certo tipo, suonare una cosa che rinforzi questo meccanismo. E poi ho due pezzi almeno che sono fortemente emotivi, cioè proprio fortemente evocativi anche, musica arcaica anche, che io rielaboro con i miei strumenti elettronici, con le sonorità. E quindi si passa dai fuochi d'artificio, dell'inizio alla capacità tecnica, fai vedere che puoi costruire mondi dal nulla e poi negarli, a la fabulazione totale, alla profondità, li faccio aspettare che il suono finisca, perché appunto c'è sempre la fretta e la noia che incombe, capisci? Perché questi ragazzi hanno bisogno, secondo me, di approfondire le informazioni e di viverle con una certa passione, profondità, scavando anche un pochino invece di macinare quantità superficiali di informazioni.
Patrizio Fariselli, che dire, grazie tanto per questo incontro, è stato molto piacevole dialogare con te, ascoltarti soprattutto, e buon futuro, buona musica.
Grazie mille, arrivederci e ascoltatevi La foglia di Murmansk.
Sicuramente.
Наконец-то мы прибыли в Одессу. Уже бы и пора, я промерзла до костей. Эй, товарищи, а это не Одесса. Это Мурманск.
Una vecchia ballata che non so più di chi era. È un comunista tedesco col nome che sa di mela. e gli anni venti feroci, la Russia rossa e bianca, ed un viaggio da fare per stringere un'alleanza. Però la Russia è lontana, c'è molta strada da fare ed è impossibile per via terra, bisogna andare per mare.
Il comunista tedesco col nome che sa di mela si imbarca per l'avventura di una incredibile storia vera. Di quelle che le chiamavano foglia, perché son larga e son piatta come una foglia di tiglia. Ero una barca di corristi che quando il porto è lontano si mutinarono in mare aperto e sequestrarono il capitano. E quanto è lunga la via, e quanto è stretta la foglia, e la Norvegia infinita che fa passare la voglia. Si va di abisso in questa fredda foresta. Solo la fede dei comunisti sfida quel mare in tempesta. Canzone. E navigammo per notti e giorni, ancora me lo ricordo, di quella bandiera rossa che vidi in fondo ad un fiordo. Non era il porto di Odessa, ma una diversa città. Era la porta del mondo nuovo che si chiamava Murmansk. E mi ormeggiarono qui, addormentata nel fiordo, a contemplare nel dormiveglia l'andirieni del porto. Andirivieni del porto, il comunista che sa di mela concluse la sua missione e conversò con Lenin di Stato e rivoluzione. Raggiunse Odessa col treno nella vertigine comunista e francamente da quel momento io l'ho perduto di vista. E dal contrario di tutto quello che vi hanno poi raccontato, io navigai dignitosamente dentro la flotta del quarto stato, diversamente da quanto dice una famosa canzone che insinuò fossi venduta alla controrivoluzione. Certe canzoni sono bellissime, ma spesso non veritiere. Riabilitare la foglia era un preciso dovere. E dopo questa precisazione, ora potrò navigare. Oh oh oh, potrò navigare, navigare con la mia bella bandiera rossa che batte al vento sul mare.